al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Noi ce la metteremo tutta perché siamo iperdeterminati, però fatemi dire che se vi scapperà qualche preghiera per l'Italia in questi 3 giorni, sicuramente sarà utile per tutti noi. Grazie.
Così il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta, al termine del suo intervento all'incontro della comunità di Sant'Egidio, incontro religioni per la pace. Il premier italiano non poteva non fare un riferimento alla crisi di governo in atto e dunque chiedere anche una preghiera per l'Italia. Chiederò una fiducia non per 3 giorni, non voglio che tutto ricominci come prima, voglio andare avanti e attuare il programma, se non ci sono le condizioni ne tirerò le conseguenze. Queste le dichiarazioni poi in un'intervista televisiva di Enrico Letta. Dunque la crisi di governo entra in Parlamento, succederà mercoledì quando il Premier leggerà alle Camere e non da Premier dimissionario il suo discorso programmatico sulla base del quale tornerà a chiedere la fiducia per il suo governo. In Parlamento delineerà un percorso per arrivare al 2015. Dell'incontro di ieri, lui e Napolitano hanno delineato un percorso per uscire dall'angolo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. Saluto Roberto Colangeli in console, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Fabio Colagrande è al microfono. Dunque, dopo la scelta dei parlamentari del PDL, dei ministri del PDL, di dimettersi, si è aperta una crisi di governo. Sotto l'impulso di Silvio Berlusconi, in vista del pronunciamento della Giunta sulla sua decadenza da senatore, un voto collegato alla sentenza definitiva sul caso Mediaset che ha decretato la colpevolezza di Berlusconi, si è aperta dunque una nuova fase politica molto complessa che soprattutto può avere delle ricadute molto gravi dal punto di vista economico, dunque sulla stabilità del paese. Scrive Ferruccio De Bortoli oggi sul Corriere della Sera: nel secondo semestre del 2014 non si sa in quali condizioni potremo assumere la presidenza dell'Unione Europea. Immaginate che in uno scenario di questo tipo famiglie e imprese starebbero meglio di prima? No, decisamente no. E qui sta tutta la follia della crisi, scrive De Bortoli, il portato autolesionista anche nei confronti del proprio elettorato della scelta populista e avventurista di Berlusconi, al quale si aggiunge una malcelata voglia di andare alle urne, non senza minore irresponsabilità di larghi strati del Partito Democratico. Ma entriamo nel vivo della nostra trasmissione salutando il primo ospite che ci ha raggiunto al telefono, il professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano. Professor Baggio, buon pomeriggio, ben trovato.
Sì, grazie e buon pomeriggio anche a lei.
Ha sentito Enrico Letta chiedere una preghiera per l'Italia? Sicuramente lo sappiamo, per chi crede pregare è sempre importante, ma sentendo quel riferimento entriamo proprio nel vivo di una crisi che è davvero molto molto profonda. Come riflettere, professore, sulla genesi di questa improvvisa accelerazione?
Quello che noi abbiamo visto in questi giorni è che si è aperta una discrepanza forte per la prima volta tra gli interessi personali del presidente Berlusconi, cioè tra il suo destino esistenziale, perché qui si sta parlando di condanna per reati, e il suo destino politico, e gli interessi del suo partito e anche dell'intero paese, perché quello che io sento dire più frequentemente dopo questa decisione, no, delle dimissioni, è: questi ci rovinano. La percezione del paese è che aumenta la incertezza e l'instabilità in un modo devastante. Ecco, questo è importante, ma è il punto di arrivo di un processo più lungo. Quando la Democrazia Cristiana finì, una parte notevole dei suoi voti furono presi dalla neonata Forza Italia, però Berlusconi non è riuscito a creare un partito vero di centrodestra, di ispirazione liberale come si proponeva, è sempre stato un partito in mano sua. Ecco, questa cosa bisogna un po' scioglierla, tagliare il nodo, separare il destino di Berlusconi da quello dei tanti italiani che vorrebbero avere la possibilità di votare un partito democratico, libero, basato sugli iscritti e non in mano sostanzialmente ad un padrone. Questo è un po' il senso. La crisi è precipitata in questi giorni.
Ecco, a questo proposito, professor Baggio, sui giornali oggi c'è la possibile spaccatura nel PDL con alcuni ministri che hanno criticato questa scelta, definita anche una scelta di estrema destra, e guardano invece a un altro tipo di centrodestra. Questo è un altro fenomeno interessante, visto anche in prospettiva.
Sì, certamente. Osservo però che questi dissidenti continuano a ribadire e sottolineare la loro fedeltà personale a Berlusconi, prendendo distanza invece da questa scelta estremista delle dimissioni. Però mi pare che il problema sia rovesciato, cioè Berlusconi è esattamente lui il problema, quindi non si può cercare di risolvere il problema delle scelte sciagurate che sono state fatte e allo stesso tempo mantenere questa fedeltà personale. Il fatto è che abbiamo ormai un ceto politico che, essendo stato designato da Berlusconi per l'area di centrodestra, non è più un ceto politico abituato ad esprimere con coerenza e con profondità di pensiero idee proprie, e anche chi ce l'ha, perché certamente non mancano in Italia le persone preparate ed intelligenti, non hanno lo strumento politico per esprimerle. Invece è proprio ciò che bisognerebbe cogliere l'occasione per fare in questi giorni o in questo periodo. E quindi a me piacerebbe non una semplice dissidenza, ma un passo coraggioso che non è mai stato fatto finora, perché in tutti questi anni non sono venute alla luce soltanto le magagne giudiziarie di Berlusconi, c'è stata un'azione politica che ha indebolito la democrazia. Cioè, quest'uomo ha agito come un fattore corruttivo all'interno del sistema, soprattutto basta guardare alle scelte delle persone che ha messo in lista, al modo di governare. Quando ha minacciato di ritirarsi, il partito è sembrato frantumarsi, quindi vuol dire che non ha costruito, ha costruito intorno a sé, ma non ha costruito per il paese. Questa è una valutazione, diciamo, non su un piano partitico, ma sul piano di una visione generale del sistema. Molti però hanno taciuto dentro il partito in tutti questi anni, anche persone che avevano un'esperienza precedente con la Democrazia Cristiana, dai quali potevamo aspettarci la statura dello statista, gente di ispirazione cattolica, tutti zitti. Adesso deve venire fuori un'idea, si deve fondare una forza politica, non semplicemente limitarsi a dissentire ma con mille condizioni.
Professor Baggio, guardiamo ai possibili scenari. Dunque, voto di fiducia in Parlamento mercoledì, la possibilità di trovare una maggioranza alternativa. Questa mattina il segretario del Partito Democratico Epifani ha detto però è troppo presto per fare pronostici sul futuro del governo Letta, ma dico no a governi con transfughi e un governo che viva una vita stentata. Cosa significa secondo lei?
Fatto la fotografia delle esigenze, l'Europa non ci consentirebbe un governo con una maggioranza risicata, perché torneremmo alla situazione dell'incapacità di decidere e di dare sicurezza e garanzie che abbiamo vissuto verso la fine dell'ultimo governo Berlusconi, e questo comportò la sua sostituzione. Non si può governare con transfughi più o meno in buona fede. Quello che è importante fare è ritornare alle urne dopo aver cambiato la legge elettorale, perché questa è una condizione fondamentale perché si creino anche forze nuove nel centrodestra, la possibilità che i parlamentari non vengano più scelti privatamente ma veramente scelti dai cittadini. Quindi noi qui abbiamo l'urgenza della legge di stabilità, senza la quale il paese fallisce, da farsi, e la legge elettorale, senza la quale il paese non è in condizioni di scegliere un governo stabile. Queste sono le due cose da fare con urgenza e credo che non ci sia una strada seria diversa, data l'indisponibilità di Grillo a costruire un'alleanza organica con la sinistra.
Ecco, nella recente prolusione di apertura del Consiglio Episcopale Permanente, il Presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Bagnasco, e parliamo adesso di dottrina sociale cattolica, professor Baggio, aveva detto parole molto chiare. Si renderà responsabile di una crisi, cito a memoria, chi si renderà responsabile di un momento di instabilità forte per il governo dovrà prendersene tutta la responsabilità. Aveva usato parole forse anche più dure. Ecco, guardiamo a quello che sta accadendo proprio dal punto di vista della dottrina sociale cattolica.
Il nodo fondamentale è il bene comune da raggiungere da parte della politica. Purtroppo in questi anni la politica, anziché essere uno strumento che risolve i problemi della società, è stato uno strumento che li ha creati. Ora però noi dovremmo cercare di valutare non soltanto, come si diceva poco fa, la crisi di questi giorni e i mezzi immediati per risolverla, ma cominciare a vedere le cose nel lungo periodo, come ci è stato chiesto da tutti, anche i recenti pontefici, che si auguravano una nuova, diciamo, leva di persone responsabili, di cattolici che entrino in politica. Questo non significa fare un partito cattolico, significa prendere sul serio che bisogna porsi sulle spalle il destino del paese, e la dottrina sociale cristiana è uno dei pochissimi sistemi di pensiero aperti che sono rimasti in piedi dopo il crollo delle ideologie, e quindi mettendosi da questa prospettiva culturale si riesce a trovare le soluzioni, perché ci sono le soluzioni e in Italia ci sono anche le persone. Dobbiamo sbloccare il sistema, introdurre le riforme per permettere a queste persone capaci, con un pensiero adeguato alla realtà, e questo pensiero c'è, di poter fare il loro ingresso nella scena pubblica e cambiare le cose. Quindi non è una questione di piccole soluzioni, ma di un impegno grande della nuova generazione che si sta affacciando. Vedo tra l'altro tra i parlamentari giovani che ho avuto modo di conoscere molti talenti notevoli che potrebbero maturare e crescere. Quindi il paese ha tante forze ed è vitale. Bisogna tagliare queste parti marce, queste parti cancrenose che abbiamo nel blocco delle professioni, nella rigidità sociale, e allora sì, potremo andare avanti e guardare con fiducia.
Grazie davvero al professor Antonio Maria Baggio. Professore, buon proseguimento.
Grazie anche a lei, buongiorno.
Docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano. Saluto un altro ospite che ci ha raggiunto in diretta, il professor Alberto Lopresti, che insegna storia delle dottrine politiche all'Angelicum di Roma. Professore, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Io intanto ho ritrovato la citazione esatta delle parole del Cardinal Bagnasco: ogni atto irresponsabile, da qualunque parte provenga, passerà al giudizio della storia. Parole purtroppo profetiche, professor Lopresti.
Sì, anche se al di là del giudizio che la storia potrà esprimere in avvenire, siamo in grado di formulare un certo dissenso per quanto è avvenuto già ora. Sembra di vivere davvero in un incubo nel quale la nostra classe politica si trova a fare i conti con i sacrifici di tanti italiani maturati negli ultimi 2 anni e che forse si sbricioleranno di fronte alle ultime iniziative accadute, e questo è davvero pericoloso e anche mostra il distacco forte fra una parte della classe politica e la cittadinanza.
Tra l'altro, nell'intervista televisiva rilasciata ieri, il premier Letta ha detto subito in apertura: rendiamoci conto che se si va al voto con l'attuale legge elettorale avremo solo possibilità un altro governo di larghe intese.
Appare necessario, stando le cose così come il Porcellum ci sta indicando, avremo una situazione al Senato e una alla Camera che non favoriranno alcun tipo di governabilità. E dunque sì, probabilmente andare al voto può significare spostare qualche rapporto di forza, ma sicuramente non dovrebbe poter significare una semplificazione del sistema politico tale da assicurare stabilità e governabilità.
Ecco, professor Lopresti, proviamo a guardare a questa crisi da fuori. Le leggo dalle agenzie di questa mattina: seguiamo attentamente la situazione in questa fase, ma per rispetto della politica interna non faremo commenti, ha detto il portavoce della Commissione europea, mentre il portavoce del governo tedesco Seibert ha detto: naturalmente vogliamo un governo stabile in Italia, abbiamo fiducia che le forze italiane che lavorano per stabilizzare la situazione troveranno una soluzione. E c'è chi dice giustamente che rischiamo in qualche modo di finire come altri paesi europei che sono, potremmo dire, commissariati, no, dall'Europa, con una parola forte.
Sì. Il rischio c'è, soprattutto, ripeto, se buttiamo a mare in questo momento i sacrifici fatti per provare ad agganciarsi alla ripresa, che si comincia a intravedere. Il rischio è forte, certo fanno bene le istituzioni europee a non entrare troppo in media res, cioè nelle cose interne, e abbiano questo atteggiamento delicato. Quello che non spetta a noi invece, perché attenzione, a volte presi da quella prudenza politica che ci deve ogni volta portare a misurare le parole per non addossare le responsabilità troppo da una parte o dall'altra, rischiamo di vivere in un clima narcotizzato che ci impedisce di vedere e di constatare cosa sta accadendo. In tal senso, allo stato attuale, dirottare le responsabilità della crisi sulla questione fiscale o sull'IVA da parte di Silvio Berlusconi mi sembra una manovra che non potrà convincere nessuno, così come d'altra parte comunque avere un Partito Democratico che si sofferma sul problema della data del congresso e delle sue regole, tutte cose utili dal punto di vista democratiche, ma che non scalfiscono assolutamente il bene comune e il destino di tante famiglie, mi sembra appunto fare i conti con una classe politica che, se non ha un sussulto di dignità adesso, davvero rischia di avventurarsi in una deriva dalla quale poi sarà quasi impossibile uscirne.
Ecco, proprio in queste ore su un blog cattolico come Vino Nuovo qualcuno ha postato le parole di Giorgio Lapira, il laico sindaco santo di Firenze, che diceva: ho un solo alleato, la giustizia fraterna quale il Vangelo la presenta. Ciò significa lavoro per chi ne manca, casa per chi ne è privo, assistenza per chi ne necessita, libertà spirituale e politica per tutti. Ecco, questo credo politico come può essere recuperato, professor Lopresti?
Intanto va recuperato un credo politico, nel senso che oggi effettivamente la cultura cristiana, il mondo cattolico ha da proclamare ideali e valori che hanno avuto modo di consolidarsi nel tempo e di far vedere l'autenticità nella loro capacità di essere attenta ai bisogni dell'uomo. Quello che oggi il paese non ha è proprio un'idea di Italia, cioè non si coniano più questi slogan. Oggi, mi si passi le battute di questi giorni, si è diversamente berlusconiani, ecco, oppure oggi si rincorre l'occupazione dell'ufficio dei dirigenti della RAI. Ecco, sono tutte cose appunto che non dicono un'idea di paese, che non dicono una capacità di capire come porsi il problema delle povertà che pure sono attorno a noi, della realizzazione del bene comune, che è il principio sul quale la nostra politica dovrebbe strutturarsi, sull'idea di paese in Europa, l'Italia in Europa, l'Italia nel Mediterraneo rispetto alle bollenti situazioni del Medio Oriente e del Nord Africa, l'Italia anche nel mondo, visto che viviamo in un mondialismo che ci interpella continuamente. Allora credo che almeno a noi cattolici serva proprio questo, cioè di riportare alla luce la sapienza di figure come Lapira, come Dossetti, come Giordani, come De Gasperi, su che hanno appunto sul nostro paese avevano un'idea e un ideale munito di valori forti.
Cosa si aspetta dal voto per la fiducia di mercoledì?
Ma penso che ormai sia una domanda che non ha più la priorità che poteva avere qualche giorno fa. Credo che stiamo andando incontro ad una situazione nella quale un accordo di legislatura potrebbe appunto convergere su poche cose, le quali però sono insufficienti, nel senso che se anche dovessimo cambiare legge elettorale e favorire una nuova legge di stabilità che metta i conti a posto, beh, abbiamo comunque da organizzare il semestre di presidenza dell'Unione Europea, dobbiamo fare alcune riforme istituzionali che possono attrarre i capitali esteri, perché possono contare qua su un sistema ben lubrificato di doveri e diritti gestito bene. Io adesso non lo so se quello che avverrà mercoledì alla fiducia sarà risolutivo, se anche dovessimo riuscire a confermare un governo Letta con tutt'altra strategia e tutt'altre figure, avendo raccolto dei transfughi da altri partiti o a seguito di un riscatto da parte del moderatismo italiano, che non ha voce in questo momento, non so quanto avanti potremmo andare, a meno che appunto adesso nel crescere del dibattito e nel far ascoltare la nostra voce, nell'entrare in campo e contribuire chiedendo appunto che l'attenzione per i bisogni delle famiglie venga rimessa al centro dell'azione politica, a meno che appunto non si risvegli una soluzione di emergenza che può essere quella davvero di un governo di sicurezza nazionale, chiamiamolo così, cioè di messa in sicurezza dei conti dello Stato, costruzione di un po' di riforme per un arco di legislatura che possa portarci almeno fino al 2015. Questo è l'auspicio migliore, una strada tortuosa, difficile, perché possa realizzarsi la nostra voce non deve mancare, oggi più che mai.
Grazie davvero professor Lopresti per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Grazie, arrivederci, a presto.
Grazie ad Alberto Lopresti, docente di storia delle dottrine politiche alla Pontificia Università Angelicum di Roma. Col suo intervento chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia che abbiamo dedicato alla crisi di governo in Italia. Il premier Letta in aula per la fiducia mercoledì prossimo, il governo a rischio, quali conseguenze per il paese. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.